Praticare il respectful parenting è già difficile quando stiamo bene. Alza la mano se pensi che questa sia la verità. Ma quando siamo sotto stress, diventa veramente dura applicare i principi e le strategie di questa filosofia educativa. Dopo la sigla, vediamo come possiamo esserci di aiuto in quei momenti no.
Ciao, io sono Silvia D'Amico e questo è il mio podcast, Mamma Superhero. Ho investito gli ultimi anni della mia vita per capire come superare gli ostacoli della maternità e migliorare la relazione con i miei figli. Ho letto decine di libri, ascoltato centinaia di podcast e soprattutto ho fatto pratica ogni giorno con i miei 3 bambini. Il mio obiettivo è quello di aiutarti ad alleviare la fatica di crescere i figli un episodio alla volta.
Gli alti e bassi della vita sono inevitabili e questo mi fa pensare quanto era bello vivere da bambini spensierati e veramente senza una preoccupazione per la testa. Se sei un adulto, se hai vissuto su questo pianeta più di 20 anni, sicuramente hai attraversato degli alti e dei bassi che possono essere di varia natura e di varia intensità. Magari stai attraversando un lutto o una crisi col partner o un grave problema di salute, un licenziamento o delle difficoltà economiche. O semplicemente si avvicinano le feste e prevedi già le tensioni familiari che ti faranno saltare alle stelle. Ecco, in questi momenti, chiamiamoli di stress, ma possono essere appunto di gravi difficoltà personali, professionali, familiari, c'è un alto rischio di riversare tutta la nostra sofferenza sui bambini e scordarci completamente del respectful parenting. Se questo è il primo episodio che ascolti in assoluto, il respectful parenting è la filosofia educativa di Magda Gerber, fondata su 7 principi cardine. Ci sono dei blog sul mio sito, ci sono altri articoli e altri episodi del podcast che approfondiscono questa tematica, ma per esempio alcuni dei principi del respectful parenting sono la libertà di esplorare, i limiti chiari e costanti e l'osservazione attiva. Ecco, nel momento in cui noi genitori siamo sotto stress, nel momento in cui la nostra mente o il nostro corpo non sono al 100%, non si sentono cariche, energetiche e in una situazione emotiva stabile, lasciare al bambino la libertà di esplorare o fissare dei limiti chiari e costanti con i nostri figli o partecipare come osservatori attivi nella loro vita può essere davvero difficile. Infatti, chi lo sa, chi è genitore, mi darà ragione. Avere pazienza con pianti e capricci e richieste incessanti quando si sta bene è già difficile. Le mamme più consapevoli che hanno già fatto il mio corso, che partecipano attivamente alla mia community, lo sanno perché ne parliamo molto spesso nelle nostre live e nei nostri incontri. Nei momenti di crisi o quando ci troviamo in modalità sopravvivenza, no? Quando lo stress è diventato cronico e tutto ci dà sui nervi, veramente facciamo un'enorme fatica, è difficilissimo presentarsi davanti ai nostri figli come un leader sicuro. Ecco, l'idea del leader sicuro è un altro concetto fondamentale di Magda Gerber e del respectful parenting. E le cose normali, naturali, di routine diventano veramente impossibili da gestire. Il bambino ci chiede da mangiare e noi scattiamo. Ma hai già mangiato? Oppure hai lasciato il piatto 2 minuti fa e adesso hai fame? Insomma, non rispondiamo con empatia, compassione, non siamo lì per aiutarlo. Il bambino vuole essere preso in braccio. Ecco, sei troppo appiccicoso, io sono stanca, ho sgobbato dalla mattina alla sera. Sicuramente qualcuno di voi si rivede in queste frasi. Il bambino piange perché si è fatto male o si lamenta perché si annoia. È tutto quello che normalmente sarebbe facilmente tollerabile, nel momento in cui noi siamo carichi, noi genitori, nel momento in cui siamo scarichi di energie e carichi di stress e di pensieri, quello che è normale e tollerabile di solito diventa insopportabile. Vorremmo soltanto scappare e andarci a rifugiare in un'isola deserta. Il perché è semplice se ci riflettiamo. Nel momento in cui attraversiamo un momento stressante e difficile, ripeto, può essere un lutto, un problema di salute, un licenziamento, difficoltà economiche, un litigio col partner. Nel momento in cui tutto questo avviene, le nostre energie fisiche e mentali vengono dirottate appunto sulla risoluzione di quel problema, anche quando in realtà quel problema è completamente fuori dal nostro controllo. ad esempio per un problema di salute di un parente, noi magari ci preoccupiamo, chiaramente l'affetto verso e l'interesse verso quella persona ci prendono la mente, quindi le nostre energie vengono dirottate verso quella situazione e la nostra finestra di tolleranza verso i bambini si chiude. Appunto, nel momento in cui una richiesta normale, naturale, di routine viene presentata dal bambino, noi scattiamo come una molla. Che fare allora in queste situazioni? Perché noi genitori consapevoli vogliamo guidare i nostri figli, vogliamo essere un buon esempio, vogliamo creare un buon legame di attaccamento, vogliamo essere una guida sicura per loro e non vogliamo essere una causa, una fonte di paura e di stress anche per i nostri figli. Anche se quanto è difficile se noi siamo stressati non passare quello stress ai bambini, quanto è difficile quando noi siamo sovraccaricati non passare quel carico ai bambini. Ecco, siccome noi genitori consapevoli, ripeto, rispettosi, che praticano il respectful parenting, vogliono fare le cose un po' diversamente, si mettono in gioco con più facilità, si mettono anche davanti degli ostacoli che altre persone non considerano completamente, perché ricordiamocelo, se stai ascoltando questo podcast sei nella minoranza della minoranza della minoranza dei genitori italiani che ha scelto di abbandonare l'educazione tradizionale e che sta facendo una salita molto difficile, sta scalando una montagna e sta cercando di cambiare le cose, cambiare la tradizione, cambiare il futuro. Allora, in questo episodio ti voglio dare alcuni consigli, alcune cose che hanno aiutato me negli anni a 40 anni, con la figlia maggiore di 8 anni e mezzo. Sicuramente gli alti e bassi li ho vissuti, sicuramente i periodi di crisi, di stress, di forte tensione li ho attraversati e queste sono le cose che hanno aiutato me. Prima di tutto, eliminare i pesi e i pensieri superflui. Potrebbe essere scontato, ma nel momento in cui siamo sotto stress, anche le cose scontate diventano difficili da individuare. Quindi, in altre parole, lascia andare tutto quello che non puoi controllare. E questa questione del lasciare andare è ricorrente nei miei podcast, nei miei corsi, nelle mie live, è diventata la colonna sonora della mia vita. A 40 anni mi sono resa conto di quanti pensieri e quanti pesi frullavano nella mia testa, che mi risucchiavano tutte le mie energie e nei confronti dei quali non avevo assolutamente alcun controllo. Assolutamente alcun controllo. Quando facevo la traduttrice, da imprenditrice freelance, mi arrivava il lavoro, non essendo dipendente, mi arrivava il lavoro quando mi arrivava. E quando non mi arrivava, che succedeva? Periodo di carestia, preoccupazione, stress alle stelle, paura, fatica, un senso di fallimento, di inadeguatezza come professionista e come madre, sì, mi piombavano addosso, ok? Non avevo imparato ancora a lasciare andare. In quella situazione avrei potuto controllare soltanto un aspetto del mio lavoro, cioè l'aspetto del marketing, del networking, di andarmi attivamente a cercare del lavoro, ma poi dovevo lasciare andare il fatto che il lavoro avviene quando il cliente chiama. Adesso sono molto più brava a lasciare andare. Lasciare andare se appunto c'è poco lavoro, lasciare andare se non vengo invitata a una festa, lasciare andare se qualcuno mi scrive un commento scortese sui social e state sicuri che succede. Succede poco, ma succede. Però quella è una cosa che prima mi causava un momento di scortesia nei confronti dei miei figli, no? Qualcuno mi lasciava un commento cattivo su Instagram o mi scriveva un'email commentando sul mio accento siciliano e quanto fosse insopportabile e io lì per lì facevo finta di niente, chiudevo l'email, chiudevo i social, poi andavo in cucina o in soggiorno a parlare con i miei figli e improvvisamente perdevo la pazienza. Non riuscivo a collegare le due cose, cioè il fatto che quel commento scortese mi aveva ferita e che io stavo riversando il mio stress, le mie ferite, i miei problemi sui bambini. Adesso, dicevo, sono molto più brava a lasciare andare. Lascio andare se ci sono dei problemi, delle situazioni particolarmente stressanti. Lascio andare se scelgo di non cucinare la cena e dargli da mangiare dei cereali a cena, ok? Lascio andare se una persona è in ritardo a un appuntamento. Non sto lì a rimuginare, a darmi le colpe, appunto a sentirmi in colpa o a incolpare gli altri. Lascio andare, perché è una lezione importante che ho imparato, e credo che ognuno stia facendo del proprio meglio. Quindi nel momento in cui quella persona mi lascia quel commento scortese sui social o via email, ok, mi ferisce, sento dentro di me una sensazione, un'emozione scomoda, però poi dico, quella persona stava facendo del suo meglio. Cioè quel commento scortese è il meglio che può fare. Quando la suocera ti rimprovera che vai in palestra, o quando il suocero ti fa la battuta, poverini questi suoceri. Io, mia suocera e mio suocero li adoro, sono veramente super supportive, mi aiutano, sono sempre un incoraggiamento. Quando l'amica ti fa la battutina che tanto tu lavori tutto il giorno, non devi tenere tuo figlio, insomma, anche quando la gente è scortese, pensa che stanno facendo del proprio meglio, cioè probabilmente non hanno gli strumenti, le risorse, le strategie per essere persone migliori, e quindi lascia andare. Questo poi comporta anche tanto altro, nel senso che noi dobbiamo scegliere con chi trascorrere il nostro tempo, dobbiamo scegliere se far entrare quella persona nel nostro sistema di supporto, oppure se invece di supportarci ci ferisce, e allora dobbiamo un attimo mettere anche lì dei limiti. Ma andiamo avanti con questi consigli. Il consiglio numero uno è prenditi cura di te. Non posso sottolineare l'importanza di questo punto, probabilmente ne parlo in ogni podcast, ma soprattutto in una situazione di crisi stressante, di forte tensione, di lutto, di problemi di coppia, di qualsiasi tipo, è la priorità. Prenderti cura di te. Non esiste non avere tempo. Se hai tempo per lavare il bagno, hai tempo di prenderti cura di te. Se hai tempo di cucinare, hai tempo di prenderti cura di te. Se hai tempo di pulire, hai tempo di prenderti cura di te. Meglio trascurare casa, amicizie, pulizie, doveri, che non la tua salute fisica e mentale. La tua salute fisica e mentale sono una priorità assoluta, specialmente nei momenti di crisi, specialmente nei momenti di forte stress. Quindi, invece di dire non ho tempo per prendermi cura di me, trasforma la domanda in come posso prendermi cura di me. Nel momento in cui noi facciamo al nostro cervello le domande giuste, possiamo trovare le risposte giuste. Consiglio numero 3, rifletti sul tipo di madre che vuoi essere. So per certo che non vuoi trattare male tuo figlio, altrimenti non saresti qui. So per certo che vuoi il meglio per lui, altrimenti non ti informeresti su come esercitare il respectful parenting. So per certo che lo vuoi crescere con amore e rispetto, altrimenti invece di ascoltare questo podcast saresti a fare altro. E allora ricordati nei momenti difficili che madre vuoi essere. Anche quando tutto sembra impossibile, chiediti che madre voglio essere oggi. Una madre oggi mi ha scritto un messaggio e mi ha raccontato che era stata una giornata molto dura, ma, testuali parole, si sentiva una santa. Le ho chiesto perché e mi ha scritto: ecco, nei momenti in cui volevo esplodere mi chiedevo, mi piace la persona che sono? Quindi rifletti sul tipo di madre che vuoi essere. Ti piace la persona che sei? Ti piace il comportamento che dimostri nei confronti di tuo figlio e della tua famiglia? Ricordati che madre vuoi essere anche quando tutto sembra impossibile. Ricordati che la relazione tra te e tuo figlio sarà il termine di paragone per le sue relazioni future. Allora, non posso sottolineare abbastanza questo punto. La mia relazione con mio figlio, la mia relazione con mia figlia sarà il termine di paragone per tutte le sue relazioni future. Mi devo ricordare, e lo ricordo anche a te, che se tratto mio figlio con rispetto, lui esigerà il rispetto dagli altri e tratterà gli altri con rispetto. Perché qualsiasi trattamento diverso dal rispetto per lui non sarà normale, sarà anormale, sarà inaccettabile, sarà non sano. E quante volte nella nostra società, specialmente di recente, sentiamo dire di persone che sono in relazione con altre persone, una relazione romantica, una relazione di amicizia, una relazione, che vengono maltrattate fino a tragedie gravi, perché non c'è rispetto, perché non si riconosce il confine tra una persona e l'altra, tra quello che è accettabile e quello che non è accettabile. Allora è importantissimo, rifletti sul tipo di madre che vuoi essere e ricordati che la tua relazione con tuo figlio è il termine di paragone per le sue relazioni quando sarà un adulto. Altro consiglio, consiglio a che numero siamo? 1, 2, 3, 4. Sii onesta con tuo figlio. Anche se piccolo, uno dei principi del respectful parenting è l'onestà, che è una caratteristica che insegno anche nel mio corso, perché noi spesso pensiamo che i bambini non siano in grado di tollerare la verità e gli inventiamo delle balle, mentiamo spudoratamente per proteggerli dalla verità. In realtà i bambini si rendono conto di questa dissonanza, quindi se mio figlio mi vede triste, mi vede piangere, io gli dico no, sto bene, va tutto bene. Il bambino inizia a mettere in dubbio il suo intuito, ok? Quindi se io oggi sono triste, dispiaciuta, appesantita e gli dico sto bene, non c'è nulla di cui ti devi preoccupare, il bambino capisce che qualcosa non va, ma non pensa che qualcosa non va nella mamma e che la mamma stia mentendo, ma pensa che qualcosa non va in se stesso. Allora è importante essere onesti, chiaramente in base all'età del bambino. Non dobbiamo andare a spiegare per filo e per segno quello che ci appesantisce o che ci dispiace, ma possiamo dire: oggi sono molto dispiaciuta, ci sono delle situazioni complicate che devo gestire, ho delle emozioni molto intense, molto grandi, come quelle tue. Anche tu a volte hai delle emozioni grandi, in questo momento io ho delle emozioni grandi, ma sto facendo del mio meglio. Quindi parliamo con onestà, non dobbiamo inventare, non dobbiamo dire andrà tutto bene, perché non lo sappiamo, magari non lo sappiamo che andrà tutto bene. Io sono convinta che nella vita a un certo punto andrà tutto bene, però magari tu non sei convinto di questo, magari non sei sicuro del risultato di quella situazione difficile che stai vivendo. Quindi possiamo comunque essere oneste e facciamo sapere al bambino che abbiamo il supporto o gli strumenti necessari per affrontare quella situazione. Se è la verità, sai, sono molto triste, sto affrontando una situazione difficile, ma ho chiesto aiuto alla mia amica, ho chiesto aiuto alla nonna e insieme ce la faremo, non sono sola. Se questa non è la verità, andiamoci a cercare l'aiuto necessario per poter dire ai nostri figli: mi vedi triste, mi vedi stressata, ma sto facendo del mio meglio per recuperare, mi sto facendo aiutare dalle persone che mi vogliono bene. Anche questo è un esempio bellissimo da dare ai nostri figli, non la sindrome della super mamma che fa tutto da sola, senza aiuti e senza crollare mai, ma un esempio onesto di umanità, di una persona che dice: sono arrivata al limite, sto soffrendo, ma mi rialzerò perché ho chiesto aiuto alle persone che mi vogliono bene, che mi stanno accanto e che sono competenti. Infine, l'ultimo consiglio che mi sento di dare per i momenti di crisi e di forte stress è questo. Questo è il momento per diventare bravissima a chiedere scusa quando sbagli, perché sbaglierai, ti capiterà che scoppierai, esploderai, urlerai, strattonerai tuo figlio. Possiamo far finta che questo non capiti, ma la verità è che capiterà. E penso che dobbiamo accettare che, pur essendo attente a come cresciamo i nostri bimbi, pur cercando di praticare il respectful parenting, pur essendo consapevoli e rispettose nei limiti delle nostre possibilità, non saremo mai perfette. Ci saranno momenti in cui ci rendiamo conto che abbiamo sbagliato o che stiamo sbagliando e che sembra troppo tardi per fermarci. Ci saranno dei comportamenti e atteggiamenti sbagliati che continuiamo ad avere senza accorgercene. E allora che cosa facciamo se ce ne accorgiamo chiaramente? Chiediamo scusa, impariamo a chiedere delle scuse sincere, anche qui onestà e sincerità e trasparenza. Mi dispiace se ho urlato, mi dispiace se ti ho strattonato, mi dispiace se ti ho mandato quella occhiataccia cattiva, nessuno ha il diritto di trattarti così, neanche io, ti chiedo scusa. Per quanto possiamo essere dispiaciute e devastate dal fatto che abbiamo urlato, abbiamo strattonato, abbiamo picchiato, esprimere le nostre scuse sincere è comunque un mattoncino importante nella crescita dei nostri figli. È quello che fa la differenza, perché il bambino, nel momento in cui lo maltrattiamo verbalmente o fisicamente, automaticamente pensa che è colpa sua, che c'è qualcosa che non va in lui. Nel momento in cui noi chiediamo scusa, ci prendiamo la nostra responsabilità e gli spieghiamo che non c'entri niente tu, sono stata io a perdere la pazienza, sono stata io a non saper gestire questa forte emozione, mettiamo comunque un mattoncino che ripara quella frattura e insegna ai nostri figli un'altra lezione importantissima, che è quella di chiedere scusa. E poi perdonati, perché il senso di colpa non ha mai fatto bene a nessuno e stare lì a sobbollire, a soffriggere nel senso di colpa, non mi viene un'immagine diversa, non ti fa bene, quindi chiedi scusa e perdonati. Praticare il respectful parenting nei momenti di stress è molto difficile. Molto difficile. Sai, quando provi a fare il giocoliere e hai una pallina in mano e la fai volare in aria, poi la prendi con l'altra mano e la giri, no? La tiri e la giri. Poi provi ad aggiungere una seconda pallina e dici: ah, che bello, sono capace di farlo con due, me la cavo. Arriva la terza e tutte le palline cadono a terra. Ecco, praticare il respectful parenting nei momenti di stress forse è un po' così. Nei momenti di calma, chiaramente, ci possiamo allenare. Più ci sono momenti di calma, più possiamo praticare il respectful parenting e più ci alleniamo nei momenti di calma, più diventeranno automatici nei momenti fortemente stressanti. E quando ci ritroviamo con tutte le palline da giocoliere a terra, le riprendiamo una per una e ricominciamo e riproviamo finché non diventiamo brave anche in quello. Nei momenti stressanti però c'è una cosa che non ho detto, e cioè ti devi circondare Forse l'ho detto, circondare dell'aiuto necessario, della tua rete di supporto, di una serie di, non lo so, mi viene da dire cheerleader, una serie di compagne di squadra che ti proteggono, ti sostengono nei momenti in cui tu vorresti svenire e che ti aiutano ad andare avanti. Io questa squadra me la sono creata con la mia community delle mamme superhero. È una community affiatata di donne fantastiche che stanno facendo questo percorso di praticare il respectful parenting nei momenti di alti e di bassi, nelle vittorie e nelle sconfitte. E la condivisione, l'ascolto e il contributo di ciascuna migliora la vita delle altre. Quindi io ringrazio tutte quelle che fanno parte della mia community, parlare con loro, confrontarmi con loro mi incoraggia grandemente e vederle crescere nel loro percorso, anche quello mi incoraggia grandemente a continuare ad andare avanti. Se anche tu vuoi entrare a far parte della community, ti lascio tutte le informazioni nella descrizione di questo episodio. Per oggi è tutto. Se questo episodio ti ha incoraggiato, ti ha aiutato, in qualche modo ti ha dato uno spunto di riflessione o di incoraggiamento, condividilo con un'amica, mandalo nella chat delle mamme della scuola, condividilo sui social tramite una storia e taggami. Io sono Mamma Superhero su Instagram e su Facebook. Per oggi è davvero tutto, ciao e alla prossima.